Ciao, benvenuto in questo video in cui voglio parlarti delle cosiddette persone difficili. Voglio chiederti questa cosa, ma secondo te chi sono le persone difficili? Prova a pensarci un attimo. Le persone difficili sicuramente sono tutte quelle persone che la pensano diversamente da noi e che quindi magari hanno un'impostazione di programmi mentali, di modi di porsi, di modi di pensare, di valori, di quello che ritengono importante, che è completamente diverso rispetto a quella che è la nostra concezione. In questo caso, prima di passare proprio ai diversi programmi mentali che le persone hanno, perché se vuoi essere davvero un leader efficace, oggi hai bisogno di capire come le persone ragionano e qual è la ragione per la quale queste persone prendono determinate decisioni. Come fanno le persone a decidere? Sappi che se non conosci il tema dei metaprogrammi diventerà per te veramente molto difficile influenzare le persone. E prima di parlarti dei metaprogrammi voglio darti qualche informazione rispetto a come ragiona la nostra mente. Allora, tu considera che il nostro cervello elabora simultaneamente e contemporaneamente 7 più o meno 2 informazioni, cioè al massimo 9 informazioni alla volta. Questo perché? Questo perché vuole evitare di andare in sovraccarico. Noi veramente riceviamo migliaia di input. Il nostro cervello, per non andare in tilt, agisce e attiva tutta una serie di filtri, i quali filtri fanno entrare dentro alla nostra realtà solo quello che noi vogliamo effettivamente recepire. Quindi, ad esempio, i metaprogrammi sono proprio delle modalità comportamentali e di pensiero, soprattutto, che noi abbiamo in qualche modo generato nel corso degli anni, che ci consentono di filtrare la realtà esterna. È come se avessimo un bel paio d'occhiali e con questi occhiali noi filtriamo quella che è la realtà esterna. E ognuno di noi filtra la realtà esterna in modo completamente diverso. Ad esempio, ci sono persone che di fronte ad un evento identico reagiscono in modi completamente diversi. Ci sono persone che amano tantissimo le sfide e persone che invece assolutamente hanno bisogno di continue rassicurazioni, che nel momento in cui c'è una novità si spaventano. Ci sono persone che vogliono assolutamente essere loro creatori di un qualche cosa di nuovo e persone che invece stanno ad aspettare che magari gli altri si muovano e quindi decidono solo quando qualcun altro in realtà ha già deciso. Allo stesso modo ci sono persone che per decidere, per prendere decisioni, hanno bisogno di confrontarsi sempre con qualcun altro di esterno e ci sono persone che invece assolutamente non vogliono avere nessun consiglio esterno perché dicono lo so io come fare. Quindi capite che ognuno di noi ha un metodo, un modo, dei programmi mentali in testa che gli consentono di prendere delle decisioni e di ragionare in un determinato modo. Se noi non intercettiamo quello che è il metaprogramma mentale del nostro interlocutore e quindi parlandogli usando sostanzialmente lo stesso linguaggio, non riusciremo a farci capire e soprattutto non riusciremo ad entrare in sintonia con questa persona. Quindi, che cosa sono in modo specifico questi metaprogrammi? È come se noi avessimo dei radar interni e questi radar interni ci fanno dirigere la nostra attenzione su un qualcosa piuttosto che un altro. Quindi qual è qui davvero il vantaggio nel comprendere non solo quali sono i nostri metaprogrammi ma anche i metaprogrammi dell'interlocutore? Il fatto proprio di riuscire ad entrare maggiormente in relazione con questa persona. Avete presente quando qualcuno vi dice guarda ti conosco da poco ma è come se fosse davvero da una vita che ti conosco perché mi sento a mio agio? Lì è perché siete entrati in sintonia con lo stesso metaprogramma. Oppure quelle persone che non avete fatto in tempo a dire due parole che subito non vi piace, a pelle c'è qualcosa che non va. Lì significa che probabilmente, oltre a tante altre condizioni, state utilizzando un metodo di paragone in termini di metaprogramma completamente diverso dall'altra persona. Quindi se noi abbiamo la necessità di influenzare in modo positivo le persone che collaborano con noi o le persone alle quali vogliamo presentare magari un nostro progetto, una nostra idea, sappiate che dovete necessariamente sapere quali sono i metaprogrammi. Ora, voglio parlarvi di quelli principali. Il primo metaprogramma principale è il metaprogramma che viene chiamato in qualche modo di attenzione, quindi dove rivolgo la mia attenzione. E qui abbiamo il metaprogramma verso e il metaprogramma via da. Le persone che in qualche modo hanno un metaprogramma verso e che quindi hanno un modo di ragionare più verso quello che vogliono ottenere, sono persone che sono totalmente focalizzate su quello che vogliono ottenere, su quello che vogliono raggiungere. Sono persone che sono orientate al risultato, sono persone che veramente ogni volta che magari parli con loro ti dicono che cosa sono riusciti a fare, ti dicono che cosa sono riusciti comunque ad ottenere, e quindi sono persone che in qualche modo sono totalmente orientate al che cosa posso fare per avere quello che ho in testa, ok? Quindi qual è in questo caso il suggerimento, ad esempio, che posso darti per influenzare ancora di più queste persone? Beh, in questo caso sicuramente posso dirti che queste persone vanno influenzate elencando tutti i vantaggi che possono ottenere rispetto magari agli obiettivi che gli stai ponendo. Anche perché, se ci pensi bene, il linguaggio che utilizzano queste persone, spesso sentirai dir loro: voglio ottenere questo, desidero avere questo, non ti diranno mai i metaprogrammi verso che cos'è che non vogliono ottenere. Loro ti dicono che cosa vogliono, non ti dicono che cosa non vogliono. È chiaro che un punto di debolezza, ad esempio, che ha un metaprogramma verso, è che quello spesso sottovaluta un po' quelle che possono essere le conseguenze riferite magari a degli ostacoli. Perché? Perché è talmente proiettato nel raggiungere l'obiettivo che non si ferma ad analizzare quello che potenzialmente potrebbe andare male. Quindi, se vogliamo proprio trovare un, diciamo, punto di debolezza del metaprogramma che è abituato a ragionare verso, beh, sicuramente è questo. Sicuramente è il fatto che il metaprogramma verso pecca un pochettino di analisi. Quindi, come parla un metaprogramma verso, come puoi intercettarlo? Ti dice: voglio, vorrei, mi piacerebbe, desidero, sto cercando di, voglio tenere, la mia scelta è. Quindi, come fate ad accorgervi se una persona è un metaprogramma verso o via da? Sostanzialmente gli chiedete, ad esempio, che cos'è che ti ha portato a prendere questa decisione. Se ti dice: ho preso questa decisione perché voglio stare meglio, ad esempio, su una domanda: che cos'è che ti ha portato a cambiare lavoro? Ho cambiato lavoro perché volevo sentirmi più a mio agio in un altro ruolo, o perché volevo mettermi in discussione, volevo mettermi alla prova. Questo è un metaprogramma verso. Mentre invece, al contrario, il metaprogramma via da, chi è, come si comporta, come ragiona e come fa a prendere delle decisioni. Il metaprogramma via da è una persona che è totalmente focalizzata su quelle che sono le difficoltà, su quelle che possono essere delle conseguenze negative rispetto magari a delle decisioni, e sono molto bravi a capire come le cose si possono compromettere, e a volte questo purtroppo li ostacola nel prendere delle decisioni. Perché? Perché aspettano, sono prudenti, aspettano prima di prendere decisioni e vogliono evitare problemi. Cioè, quando dite ad un metaprogramma via da: guarda che potresti fare questa cosa, e se la fai hai veramente la possibilità di ottenere questo, e lui dice: ah sì, certo, purché, per carità, non mi capiti di, in questo caso voi gli avete comunicato attraverso una leva verso: sai, puoi ottenere questo, e lui invece vi ha risposto in via da. Lì dovete correggere immediatamente quella che è la comunicazione, perché altrimenti non vi capite. Il metaprogramma via da non vuole avere problemi. Quindi, qual è la prima cosa che devi fare, ad esempio, per motivarlo? Beh, sicuramente liberarlo dalle paure. Potrebbe essere quello di dire: guarda, c'è questo obiettivo che sì che vogliamo raggiungere, e per evitare i problemi ho già pensato che potremmo fare passo 1, passo 2, passo 3. In questo caso l'hai liberato dalle paure e inizia a quel punto ad andare verso, ok? Quindi, se tu sei, ad esempio, un metaprogramma verso e ti rivolgi ad un metaprogramma via da, fai veramente molta attenzione, perché altrimenti il metaprogramma via da, se gli parli di obiettivi sfidanti, di cose che vuoi ottenere, si chiude, va in stress e non produce. Il metaprogramma via da ti dice quello che non vuole: io non voglio questo, purché non mi accada quest'altro, purché non sia messo nelle condizioni di, voglio evitare di, purché non mi succeda. Ad esempio, se fate una domanda, la stessa domanda di prima, qual è la ragione per la quale hai cambiato lavoro, se è un metaprogramma via da, la risposta che vi dà in questo caso è: perché non volevo più occuparmi di quelle attività, perché non volevo più stare a contatto con quei colleghi che in qualche modo mi hanno dato diversi problemi. Cioè, vi dicono quello che non vogliono: ho fatto una scelta perché non voglio più, piuttosto che ho fatto una scelta perché voglio, ok? Quindi, metaprogramma verso voglio, orientato verso l'obiettivo, metaprogramma via da, lo devi liberare dalle paure perché ti dice tutto quello che non vuole ed è sicuramente più analitico rispetto al metaprogramma verso. Andiamo poi ad un'altra, diciamo, selezione di metaprogramma che viene chiamato metaprogramma di ragione. In questo caso abbiamo due definizioni, metaprogramma di possibilità e metaprogramma di necessità. Il metaprogramma di possibilità è quella persona che crede che tutto quanto sia possibile. Cioè è una persona che non si sente obbligata nel fare determinate cose, è una persona che vuole scegliere, cioè non puoi obbligare una persona che ha un metaprogramma di possibilità nel dirgli devi fare questo. Se proprio proprio vuoi dargli un indirizzo per influenzarlo, devi dargli delle possibilità di scelta, facendogli in qualche modo sentire che è lui a scegliere. Quindi preferisci questa soluzione piuttosto che quest'altra? Cosa hai fatto in questo modo? Gli hai dato due soluzioni, ma le hai scelte tu queste due soluzioni, perché altrimenti se gli dici devi scegliere questa, il metaprogramma di possibilità scatta subito in conflitto, non ci sta. Perché? Perché è una persona che vuole creare lui quelle che sono delle possibilità, è quella persona che quando gli offrite magari varie cose, varie possibilità, ti dice sì però aspetta, secondo me possiamo fare anche in un altro modo, io credo che ci sia un altro modo per fare queste cose, e continua a chiedersi qual è il modo migliore per fare in modo diverso determinate cose. Al contrario invece il metaprogramma di necessità è quella persona che si sente di dover fare delle cose per forza, è come se non avesse scelta, è come se quella fosse l'unica strada possibile da percorrere. Anzi, se gli dai più possibilità, va in confusione. Il metaprogramma di necessità non vuole avere troppe possibilità. Ne vuole avere una. Perché? Perché ha bisogno in qualche modo di... La sua leva è: so che è necessario fare questo, so che devo farlo. Come ti accorgi? Un metaprogramma di necessità è quella persona che usa il devo in ogni cosa. Devo fare questo, è necessario, non ci sono altre possibilità, è vitale per noi, è obbligatorio, è indispensabile che... Mentre invece un metaprogramma di possibilità è una persona che dice possiamo fare questo, possiamo fare in quest'altro modo, quali sono le altre scelte possibili, quali altre opzioni ci sono, quali sono gli altri modi in cui potremo eventualmente inventarci un altro modo di poter raggiungere lo stesso risultato, ok? Quindi veramente attenzione tra metaprogramma di possibilità e metaprogramma di necessità. Il metaprogramma di possibilità vuole avere tante possibilità per poter scegliere. Il metaprogramma di necessità è una persona che invece vuole fare in quel modo e dice io devo, è necessario. Quindi se voi scambiate quelli che sono i due modi, dite ad un metaprogramma di possibilità devi fare questo, va in conflitto, si arrabbia. E se dite al contrario a un metaprogramma di necessità puoi fare così, puoi fare in questo modo, puoi fare in un altro, gli date 3.000 opzioni, va in confusione, va in tilt, ok? Quindi non sceglierà, non avrà la possibilità ovviamente di concentrarsi in modo specifico su una scelta. Passiamo ad un altro metaprogramma, che è il metaprogramma di affiliazione. Allora, in questo caso ne vediamo due. Vediamo il metaprogramma di cooperazione e il metaprogramma invece considerato di indipendenza. Che cosa voglio dire? Questo ha a che fare con il mondo del lavoro, nello specifico, cioè... le persone che hanno un metaprogramma di cooperazione o anche di team player, ok, è la stessa identica cosa, sono persone che amano lavorare in squadra. Loro devono avere assolutamente la possibilità di poter realizzare dei progetti insieme a tante altre persone. Questo significa che devono far parte di un team. E cosa succede? Succede che se io ho una persona che ama contribuire insieme agli altri e invece magari gli do un incarico in cui di responsabilità in cui è solo lui solo lei che deve svolgere quella cosa, va in burnout, non ce la fa. Perché? Perché ha bisogno di condividere, ha bisogno di avere il supporto della squadra, ha bisogno di avere supporto. Al contrario invece ci sono persone che hanno un metaprogramma, viene chiamato indipendente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che hanno bisogno di essere valorizzati come professionisti singole, come persone singole, e quindi hanno bisogno in qualche modo di emergere rispetto agli altri. Non vogliono assolutamente sentirsi uguali agli altri. Quindi capite bene che se io sbaglio ad assumere ad una persona o a dare un incarico, perché magari dico ad un metaprogramma che è indipendente, oppure anche battitore libero, la stessa cosa, indipendente, battitore libero è la stessa cosa, come cooperazione e team player è la stessa cosa. Se io dico ad un battitore libero, che è appunto indipendente, lavora in team, lavora in gruppo con le altre persone e facciamo in modo che il risultato sia il risultato di tutti, questo mi va in frustrazione, non ci vuole stare e mette in difficoltà il team. Perché? Perché vuole emergere. Quindi attenzione quando date incarichi, chiedetevi sempre: queste persone sono dei battitori liberi o vogliono lavorare in team? Al contrario, se avete delle persone che amano lavorare in team e le mettete segregati da soli nel svolgere delle attività, queste vanno in frustrazione e non vi porteranno assolutamente nessun risultato. Altro metaprogramma molto importante fa riferimento al metaprogramma referenza esterna e referenza invece interna. Allora, che cos'è? Qui considerate questa cosa, che le persone che hanno un metaprogramma di referenza esterna significa che prima di decidere un qualche cosa che sia riferito a loro stessi, all'azienda, all'acquisto di un prodotto, piuttosto che insomma qualsiasi scelta debbano fare, prima di decidere fanno dei passaggi esterni, cioè vanno a raccogliere quelle che sono le fonti. Fonti esterne che in qualche modo gli possono confermare o meno la loro decisione. Quindi raccolgono dati, cominciano a contattare persone, cominciano a chiedere sostanzialmente la loro opinione per convincersi se può essere una buona soluzione oppure no, ricercano testimonianze, ricercano notizie, quindi vogliono raccogliere tutti quei dati che in qualche modo li fanno sentire al sicuro per poter decidere, ok? E sono disposti a cambiare idea. Cioè, non so se vi è mai capitato ogni tanto di parlare con delle persone che gli parlate tu per tu e sembrano anche convinte di quello che magari gli avete proposto. Tempo tecnico, 10 minuti, un quarto d'ora o il giorno dopo, quando si sono confrontati con altre persone e hanno cambiato immediatamente idea. Perché? Perché si sono fatti influenzare da persone esterne. Beh, sicuramente queste persone hanno un indice referenziale esterno. Cosa vuol dire? Vuol dire che se li vuoi motivare, se li vuoi influenzare, se li vuoi convincere, la prima cosa che devi fare è quella di portargli fonti, dati, testimonianze, digli che già altre persone prima di lui hanno deciso magari di avere quella che è la tua soluzione, magari digli che i migliori competitor suoi hanno già scelto quella che è la tua soluzione e fargli capire che tutto il mondo esterno in qualche modo acconsente o è diciamo accetta quello che è il tuo modo di pensare, quello che è il tuo servizio, quello che è il tuo prodotto, e fai in modo di influenzare eventualmente anche le persone che sono attorno a lui, altrimenti rischi di avere veramente una scarsa area di influenza. E al contrario invece le persone che hanno comunque un indice referenziale interno sono persone che non hanno assolutamente sapere quella che è l'opinione degli altri. Sì, diciamo che più o meno l'ascoltano, ma poi dicono: ti ascolto ma poi decido, faccio come voglio io. Avete quelle persone che dicono: sì sì, tu dimmi quello che vuoi, poi tanto sono io a decidere, solo io so che cosa è bene per me. Bene, tutte quelle persone che parlano in questo modo sono persone che hanno un alto indice referenziale interno e che hanno veramente un indice referenziale riferito al proprio sé molto molto alto. Cioè sono persone che non amano più di tanto avere feedback e sicuramente non puoi andare da loro dicendo: i tuoi migliori competitor hanno già scelto quella che è la mia soluzione, perché ti mandano a quel paese. In questo caso potresti dire: perché loro non vogliono le cose uguali agli altri, perché sono loro che decidono per loro, a loro non gli interessa che cos'è che hanno deciso gli altri. Quindi in questo caso, ad esempio, per motivarli e per convincerli potresti dirgli: beh, è chiaro che solo una persona, un professionista, un imprenditore, a seconda di quello che è capace e autorevole come lei, può essere in grado di prendere la migliore decisione. Chi meglio di lei sa che cosa c'è bisogno nella sua azienda. Chi meglio di lei può fare la scelta giusta, sapendo che il mio prodotto potrebbe essere davvero quella scelta calzante per risolvere quel problema? Quindi, se hai un indice referenziale interno, fai in modo che sia lui a decidere secondo quello che sente congruo. Se invece hai un indice referenziale esterno, cerca di fornirgli quanti più dati, quante più informazioni possibili e di influenzare quante più persone attorno a lui. Altrimenti farai davvero molta fatica, diciamo in qualche modo, a portarti a casa il risultato. Poi, altro metaprogramma è il metaprogramma di attenzione. In questo caso, anche qui abbiamo due modelli diversi. Un metaprogramma che è più orientato all'obiettivo, ovvero al risultato, e un metaprogramma che invece è più orientato al processo, ovvero alle relazioni. Allora, non è da confondere l'obiettivo risultato con un metaprogramma verso, anche se è vero che il metaprogramma verso è orientato all'obiettivo, ma qui il focus su che cosa deve andare. Il metaprogramma obiettivo risultato è una persona che nel momento in cui gli parli non gli puoi friggere l'oceano, ovviamente è una metafora, nel senso che non puoi partire dal 1968, quando hai fondato la tua azienda, qual è stata la storia della tua azienda, perché ti perde l'attenzione dopo 2 secondi. Il metaprogramma che ha appunto un orientamento sull'obiettivo e sul risultato te lo devi portare a casa in pochissimo tempo. Parla in questo modo, dice: sono i risultati che ovviamente che parlano, è quello che riusciamo a portarci a casa che farà veramente la differenza, non c'è tempo da perdere, dobbiamo immediatamente prendere delle decisioni. Quindi è ovvio che se tu gli parli in modo prolisso, come invece vuole il metaprogramma di processo di relazioni, perdi completamente quella che è la sua attenzione. Si arrabbia perché gli fai perdere poi quello che è lo stato, perché non ha tempo da perdere, e di conseguenza perdi potere. Quindi cosa fare con un metaprogramma di processo di obiettivo che molto probabilmente anche un metaprogramma vi dà? È necessario che tu sia estremamente conciso, è necessario che tu gli elenchi le cose in punti, punto 1, punto 2, punto 3, gli elenchi i vantaggi e gli dici in quanto tempo puoi portargli a casa il risultato. Basta, stop. Anche le mail che gli scrivi, le comunicazioni, devono essere concise. Non puoi fargli un papiro del genere, perché non le legge, non ha tempo da perdere, è totalmente orientato a quelli che sono i risultati. Al contrario, il metaprogramma di processo, che è anche molto più attento alle relazioni, non puoi comunicargli come fai con quello dell'obiettivo, perché il metaprogramma di processo ha bisogno di sapere passo passo tutti gli step che deve percorrere per riuscire a raggiungere un obiettivo. Tanto per intenderci, un metaprogramma verso di obiettivo è un metaprogramma perfetto per tutto quello che può essere l'attività commerciale. Un buon commerciale sicuramente è un commerciale di obiettivo e di risultato, e di conseguenza verso. Mentre invece quelli che sono metaprogramma di processo, che sono molto analitici, seguono il passo 1, il passo 2, il passo 3, vogliono sapere con precisione le cose come devono essere fatte, vogliono avere l'istruzione operativa, vogliono avere il mandato, vogliono avere la job description, cioè sono tutte quelle persone che vogliono avere tutta una serie di cose a disposizione prima di muoversi, vogliono sapere come, dove, quando, perché e cosa succede se dovesse andare male un qualche cosa. Sono persone che gli devi spiegare passo passo tutto quello che devono fare, perché altrimenti ti interromperanno ogni 3x2. Prova a pensare ad un processo di delega. Prova a pensare se tu deleghi sotto forma di come se fosse un metaprogramma di obiettivo un metaprogramma di processo, che gli dice: ok, entro venerdì prossimo mi devi portare questo risultato. Va in burnout, perché il metaprogramma di processo dice: no, aspetta un attimo, mi dai l'istruzione operativa, mi dici come devo fare, quando lo devo fare, qual è il metodo, vi chiede tutto. Al contrario, invece, se voi delegate ad un metaprogramma verso e vi mettete lì e gli spiegate passo passo, dopo 2 secondi questo vi dice: no, ascolta, dai, ho già capito, venerdì ti porto il risultato, non ti preoccupare, mi arrangio io. Quindi capite che bisogna fare veramente attenzione nel modo di comunicare, e anche qui cercate di porre l'attenzione nel momento in cui comunicate con gli altri nel chiedervi: ok, questo mi ragiona per vantaggi, per risultato, o vuole sapere quelli che sono tutti i passi passi che deve compiere e glielo devo dire in modo analitico. Sicuramente al metaprogramma di processo potete fargli la mail bella lunga, tutta bella, strutturata per passi, per punti, e gliela dovete motivare bene, ok? Il metaprogramma di processo, ad esempio, è perfetto per tutti i ruoli di controllo di vari processi aziendali, è perfetto per tutto quello che riguarda la qualità, ad esempio il processo di qualità fa le pulci in ogni singola cosa. Arriviamo poi a quello che invece sono i metaprogrammi che si considerano di relazione e di confronto, quindi modalità di confronto. Qui abbiamo delle persone che confrontano le cose per consenso / somiglianza. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono alcune persone che sono più abituate e orientate a guardare quello che funziona, a trovare una giusta via di mezzo, al fatto che vogliono vedere quali sono le cose che ci sono di buono, al trovare comunque l'accordo, a trovare quelli che sono i punti in comune, vedo che pensiamo la stessa identica cosa. E ci sono invece al contrario persone che sono in contrapposizione e ragionano per differenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio sono focalizzati su quello che non funziona, su quello che ti dicono, ad esempio ci sono almeno tre cose che non vanno bene su questa cosa, gli altri invece ti dicono: beh, è vero, però su quelle tre cose che non funzionano io ho trovato queste due che vanno davvero bene. Cioè, capite che sono due mondi completamente opposti. Uno ragiona per consenso somiglianza, l'altro invece ragiona per contrapposizione e differenza. E magari questo qui viene invece percepito come quello che fa le pulci, che non è mai d'accordo. In genere è considerato anche quella persona che in qualche modo ti fa sempre presente quello che non funziona, quello che non va, quello che non c'è, quello che non hanno, ok? Quindi queste sono le due sostanziali differenze. Quindi se vuoi comunicare con queste due persone, come devi comunicare? Se hai una persona che tende a portare tutto quello che è in comune, quindi la somiglianza, devi evidenziare tutto quello che ovviamente dà continuità, tutto quello che è simile, tutto quello che è uguale, per fargli accettare un cambiamento. Ad esempio potresti dirgli: guarda che questa cosa nuova che ti sto chiedendo di fare di fatto è identico a quello che abbiamo già fatto in un altro progetto, non c'è nessuna differenza, assolutamente identica. Mentre invece a quest'altra persona, in qualche modo per fargli accettare il cambiamento, devi dirgli: guarda, gli elementi differenziali di questo progetto rispetto a quello che abbiamo fatto nella scorsa settimana o l'altra volta è che in questo caso possiamo fare questo, possiamo fare questo, possiamo fare quest'altro, quindi ci sono questi elementi differenziali. Quindi capite che avete bisogno di comunicare con queste due persone in modo completamente diverso. Anche qui, come fare per intercettarli? Ascolto, attraverso l'ascolto. Ci sono persone che vi dicono tutto quello che funziona, tutto quello che è uguale, tutto quello che è simile. Ci sono persone che invece vi dicono tutto quello che non va, tutto quello che in qualche modo è, diciamo così, disadeguante. Bene, poi ultima classificazione dei metaprogrammi è ad esempio il filtro d'attenzione, quindi selezione primaria. Che cosa voglio dire? Allora, ci sono persone che prendono delle decisioni a seconda di cosa? A seconda, ad esempio, delle persone che frequentano determinati ambienti, a seconda ad esempio dei luoghi, a seconda delle cose, quindi quale oggetto ad esempio possiamo avere a disposizione, piuttosto che a seconda delle informazioni, piuttosto che a seconda delle varie attività che si fanno o del tempo che magari trascorrono. Provate a pensare una cosa, provate a pensare alle vacanze, ok? Quali sono le ragioni per le quali le persone decidono una vacanza piuttosto che un'altra? Quindi possiamo provare a pensare ad un cliente che va ad esempio in agenzia viaggi e dice: guardi, io voglio avere una vacanza in cui veramente è totalmente dedicata al divertimento. Io voglio fare in modo che ci sia veramente tanta gente, che ci siano veramente tantissime persone e che possa avere una vita sociale molto molto ampia. Beh, queste sicuramente sono delle persone che hanno un filtro d'attenzione rivolto ad esempio alle persone. Quindi ci sono tutta una serie di persone che quando devono decidere chiedono: chi c'è? Chi sono le persone presenti? Altre persone che invece sono totalmente orientate al luogo inteso come al dove si svolge una determinata cosa. Quindi ad esempio dicono: voglio andare alle Seychelles piuttosto che voglio andare a Formentera, o voglio andare in Irlanda piuttosto che voglio andare a Londra, Perché? Perché sono assolutamente orientate come focus nel voler visitare determinati luoghi. Quindi io è inutile che a queste persone gli dica: ah, qui avrai la possibilità di incontrare tantissime persone. Non gliene frega niente, perché in questo caso la loro attenzione è ovviamente orientata a che cosa? Al luogo da visitare, non alle persone che ci sono. Allo stesso modo, le persone che vogliono avere tanta vita sociale sono più orientate al capire chi c'è. È inutile che io gli dico che questo è il luogo più bello del mondo. Non gli interessa, perché sono focalizzate ovviamente in un altro ambito. Un altro aspetto sono riferite alle cose. Alle cose intendo come, ad esempio, anche proprio agli oggetti. Allora, provate a pensare quando prendete un volo aereo e quando magari vi lasciano dei gadget o quando vi portano il cibo nel vassoio, ci sono tantissime persone che sono curiose nel vedere che cosa c'è nella scatolina, oppure tante persone che magari scelgono ad esempio di comprare una rivista non tanto per la rivista ma perché dentro c'è un beauty o c'è un qualcosa che è di loro gradimento, oppure persone che, noi ne abbiamo tantissime, che ad esempio si iscrivono ai nostri eventi e la prima cosa che ci dicono, al di là del fatto che magari l'evento è stato bello e interessante, ci dicono: quante cose ci avete dato, ci avete dato una bellissima sacca dove dentro c'erano i colori, dove dentro c'era un blocco veramente bello, complimenti, ci avete messo dentro tante cose che ci sono state utili. Quindi significa che queste persone sono più focalizzate a quali sono ad esempio gli oggetti che ci possono essere, ok? Altro filtro di attenzione in questo caso ad esempio fa riferimento alle informazioni. Allora, queste persone hanno la tendenza a chiedervi sempre il perché delle cose, quindi prestano attenzione alla ragione per la quale hanno fatto determinate azioni. Quindi, ad esempio, non so, sono andato in quel ristorante perché si mangia pesce in modo divino, ho deciso di andare in ferie alle Maldive perché avevo bisogno di relax e di non avere assolutamente confusione, ho scelto di andare all'evento di El Coaching o all'evento comunque Zero Scuse perché so che c'è una formazione di altissima qualità e quando hai finito il percorso esci che sei veramente arricchito e trasformato. Quindi sono tutte persone che in qualche modo vi devono dare le ragioni, quindi vi spiegano il perché hanno fatto una determinata scelta. Poi ci sono persone che invece scelgono secondo il criterio delle attività. Per attività intendo quelle cose che faccio durante il periodo che mi sono preso. Quindi, ad esempio, nei nostri corsi abbiamo tantissime persone che ci chiedono: ok, ma che cos'è che nello specifico faccio? Che cosa mi fate fare? Mi fate fare pratica? Ci sono lezioni teoriche? Quali sono le esercitazioni? Cioè, quindi, quali sono tutte le varie attività che io posso fare, che posso svolgere durante il vostro percorso? Immaginate sempre la classica persona che magari sceglie di andare in vacanza, che cos'è che magari vuole cercare, quali escursioni ci sono, quali attività posso fare fuori. Quindi è inutile che gli dite il posto più bello del mondo, vuole magari concentrarsi sulle cose da fare, perché magari vuole avere un bel percorso avventura. Poi, e un altro aspetto estremamente importante ed è l'ultimo, è quello riferito comunque al tempo. Il tempo in quale senso? Allora, ci sono persone che tendono a prestare maggiore attenzione alla collocazione precisa temporale delle cose che accadono. Avete presente quelle persone che vi dicono esattamente la data in cui è capitata una cosa e non ne sbagliano una, e sono persone in genere estremamente analitiche? Ti dicono: il 24 febbraio del 1975 è successa questa cosa e mi ricordo che erano le 12:23 perché in particolare in quel momento io sono stato ben 60 minuti ad aspettare quella persona. Caspita, vi hanno dato 1968-70, adesso non ricordo che cosa vi ho detto, vi hanno detto che era un determinato orario e vi hanno detto che hanno aspettato 10 minuti. Quindi sono persone che in qualche modo focalizzano la loro attenzione sul tempo, portandole ad esempio ad un'attività legata ai corsi di formazione alla scelta. Ti chiedono: quanto tempo dura il corso? 4 giorni? 3 giorni? 2 giorni? Quanto tempo dura la vacanza? Una settimana? 2 settimane? 3 settimane? Ok? Quindi questo vi fa capire che cosa? Che le persone scelgono a fronte di quegli elementi che ritengono più opportuni. Quindi voi dovete seguire quelli che sono gli elementi ai quali la persona presta attenzione per instaurare una comunicazione efficace. perché altrimenti rischiate di perdere veramente tempo. Considerate una cosa, che le persone utilizzano più metaprogramme contemporaneamente, quindi significa che io posso essere un metaprogramma verso e un metaprogramma che ragiona per obiettivo, posso essere un metaprogramma che è focalizzato non so, sui dettagli, ad esempio, delle cose da fare. Ed ecco che voi capite che se volete convincere me dovete parlarmi di obiettivi, dovete essere molto stringati, mi dovete dire quali sono i vantaggi e mi dovete dire quali sono le cose che io potrò fare, ok? Perché altrimenti mi avete perso, non avete la possibilità di convincermi, di influenzarmi. Attenzione, 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 i metaprogrammi non sono un modo per etichettare quelle che sono le persone, perché a seconda dello stato d'animo che io posso avere in quel momento, a seconda, se vogliamo, anche del luogo in cui sono, il mio metaprogramma può modificarsi, perché ovviamente se io sono in un momento di emergenza, ipotizziamo che scoppi un incendio, è ovvio che magari non sono un metaprogramma verso, ma sono un metaprogramma via da, quindi comincerò a pensare a tutte quelle cose che devo evitare per essere in pericolo da un punto di vista di vita, quindi non è un modo per etichettare le persone. Quindi questo cosa significa? Significa che per capire qual è il metaprogramma dell'interlocutore devi fare solo una cosa, ripetuta sempre nel tempo: ascoltare, allenarti ad ascoltare. Se una persona ti dice quello che vuole è un metaprogramma verso, se ti dice quello che non vuole è un metaprogramma via da, se ti dice che vuole avere più possibilità è un metaprogramma di possibilità, se ti dice è necessario fare questo, quale, che cosa devo fare, è un metaprogramma di necessità, ad esempio, ok? Se ti chiede tutta una cosa analitica per punti, sicuramente è un metaprogramma di processo. Se ti dice ok, dai, che qual è il risultato che mi devo portare a casa, è un metaprogramma di obiettivo. Quindi attenzione a come parli. E come puoi fare in questo caso per allenarti? In questo caso per allenarti devi ascoltare e modificare quella che è la tua comunicazione in funzione di cosa? In funzione di quello che ascolti. Se è un metaprogramma verso, ti metti sotto forma di una comunicazione metaprogramma verso. E ovviamente al contrario in base a tutti gli altri metaprogrammi. Bene, questo video è terminato qui, ti ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!